Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Gianpietro Gilardoni alla regia tecnica. Io sono Massimo Zenari. È con un pensiero a ritroso al 21 di marzo che apriamo questa puntata di Alice. Il 21 di marzo in cui accade, per convenzione, che sia finalmente primavera, in vario modo ovunque nel nostro emisfero boreale. Il 21 di marzo si celebrano tante cose, separatamente. La giornata mondiale della sindrome di Down, la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, la giornata internazionale delle foreste, in Italia la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, in Iran il Capodanno, il Nowruz, giornata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. È anche una festa molto sentita dal popolo curdo. Ma il 21 di marzo è la giornata europea della musica antica, il giorno del tiramisù e, questo ci riguarda da vicino, la giornata mondiale della poesia. La giornata mondiale della poesia è stata istituita a Parigi nel 1999 dalla Conferenza Generale UNESCO e celebrata per la prima volta nel 2000. L'obiettivo era riconoscere all'espressione poetica, considerato luogo fondante della memoria e base di tutte le altre forme della creatività, un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturale, della diversità linguistica, della comunicazione e della pace. Insomma, a guardarsi oggi in giro c'è davvero ancora tanto da fare. Magari leggere più poesia, chissà. Per la cronaca, il 21 di marzo sono stati annunciati i libri proposti nella prima edizione del Premio Strega Poesia. Le candidature sono addirittura 135 e si va da Vivian Lamarck e Silvia Bré alla influencer Giorgia Soleri, da Ferdinando Camon e Umberto Fiori a Morgan. Per Marcos I Marcos c'è il nostro Massimo Gezzi. La cinquina finalista sarà annunciata il 19 di maggio al Salone del Libro di Torino. Il premio verrà assegnato a Roma nel Tempio di Venere il 5 di ottobre. Ma veniamo a noi e a questa puntata di Alice. Si parlerà anche di poesia con Alba Donati, che in apertura ci racconterà la meravigliosa avventura che è la libreria sopra la penna di Lucignana, che la poeta o poetessa, che dir si voglia, ha fondato nel suo paesino d'origine, Lucignana, sperduto sulle colline toscane. Poi accoglieremo Pietro Berra, a sua volta poeta, che per Tipografia Elvetica di Capolago ha pubblicato il romanzo Il contrabbandiere di libri, un romanzo storico che racconta anche di noi, oltre che del tiramisù. E in conclusione ci occuperemo delle più belle canzoni di Lucio Dalla, che il semiologo e critico musicale Paolo Iachia ha commentato in un volumetto che non potrà mancare nelle biblioteche di chi è cresciuto insieme con il cantautore bolognese. Questo è il sommario. Come di consueto, al termine della puntata vi proporremo le recensioni librarie dei giovani di Camera d'Eco, oggi di Maddalena Muschonico e di Coralie Schneiter. Poi, alle 16, le città invisibili. Fès, quella di Merem Abouluafa. Non aggiungo altro adesso, andiamo a incominciare. Un piccolo giunco straordinario ha da offrirci il nostro tempo, matto come altri tempi sconfitti, ma dal di dentro, dai campi di girasole, da terra viva di vermi e radiche, dalla luce rossastra di pomeriggi infiacchiti, eccolo, il matto del tempo nuovo, si leva. Si potrebbe partire da qui, dall'attacco di questa poesia di Alba Donati, un piccolo giunco straordinario, dalla sua prima sorprendente raccolta La Repubblica Contadina del 1997, per raccontare le ragioni della libreria sulla collina, che è sì il titolo dell'ultimo libro della poeta e scrittrice toscana, ma che vale una ragione di vita, una filosofia esistenziale. La libreria sulla collina, uscito nei Coralli di Einaudi, è fra i grandi successi dello scorso anno, il caso letterario dell'ultima fiera di Francoforte, venduto in oltre 10 paesi. È davvero un libro magico che racconta un luogo magico, come si legge in quarta di copertina. Un luogo che esiste davvero, per un colpo di testa o di follia o di genio, o per tutto questo messo insieme. Il luogo è la libreria Sopra la Penna. Si trova a Lucignana, un borgo dell'entroterra collinare lucchese, in Garfagnana, che conta 180 abitanti. Naturalmente è una libreria minuscola, ma ha uno scrigno di meraviglie tanto luminose da farla figurare subito tra le più affascinanti del mondo. L'ha aperta lei, Alba Donati, per ironia della sorte nei giorni che hanno preceduto lo scoppio dell'epidemia di Covid-19. La libreria è sopravvissuta benissimo non soltanto al lockdown, tanto è vero che per dedicarle più tempo Alba Donati ha deciso di lasciare la direzione del prestigioso gabinetto Viesseux di Firenze. La notizia è di pochi giorni fa. Alba Donati è nata a Lucca, ma è originaria di Lucignana. Prima di rientrare al suo paese ha vissuto, studiato e lavorato a Firenze, in particolare nel mondo dell'editoria che conta. Continua a curare e organizzare manifestazioni culturali e letterarie. Ha fondato Fenisia, la prima scuola dei linguaggi della cultura. Tutti pluripremiati i suoi libri di poesia. Dal primo, La Repubblica Contadina del 97, a Non in mio nome del 2004, a Idillio con Cagnolino del 2013. Nel 2018 è uscito dalla nave di Teseo Tu, paesaggio dell'infanzia, un volume che raccoglie tutte le sue poesie pubblicate nei libri che ho ricordato e quelle inedite fino appunto al 2018. Il pianto sulla distruzione di Beslan, che chiude l'idillio con Cagnolino, è stato musicato dall'Orchestra regionale della Toscana e rappresentato al Teatro Verdi di Firenze nel 2009. Su un altro versante, con Fausta Garavini ha tradotto le poesie di Michel Houellebecq, Configurazioni dell'ultima riva, e ha curato Amorosa sempre, le poesie di Roberto Carifi, e i volumi Poeti e scrittori contro la pena di morte e Dizionario della libertà, con Fabrizio Iacuzzi. Alba Donati, buongiorno e grazie di essere oggi con noi, è un piacere averla nostra ospite.
Buongiorno, grazie a voi di avermi invitato.
Non è facile intervistarla sulla libreria sulla collina, perché è difficile evitare la domanda che peraltro ritroviamo proprio dopo poche righe nel libro stesso. Come le è venuta l'idea di aprire una libreria in un paesino sperduto di 180 persone? Ovviamente nel libro la risposta la dà, non potrebbe essere diversamente, ma non subito. La dà più o meno a metà libro, verso la fine. La libreria sulla collina è comunque un diario quotidiano che copre 6 mesi, dal 20 gennaio al 20 giugno del 2021, un paio di paginette al giorno. È un diario che segue la vita della libreria, ne racconta la nascita, ne ripercorre le vicende. E allora Alba Donati, era quindi necessario ancorare alla carta questa incredibile avventura.
Sì, anche perché questa incredibile avventura, e questa poi è la risposta, cioè affonda le radici nei primi anni della mia vita, nella famosa infanzia, sul paesaggio dell'infanzia. Diciamo che la passione per, cioè la passione, non solo la passione, ma anche l'attività proprio di lettura, che non era prevista nella cultura in cui sono nata, che era una cultura prevalentemente contadina, dove nessuno poi studiava. Dopo le medie, le scuole medie, le superiori già erano un lusso sfrenato che nessuno si permetteva, quindi ho avuto subito una direzione diversa, ma totalmente mia, volontaria, un po' aiutata da alcuni fatti che mi stavano intorno. C'è un padre che invece dava alla cultura un bel ruolo e quindi mi regalava enciclopedie, cose su cui potevo passare le giornate a capire come funzionava la storia. E dall'altra parte una zia che appunto è Fenisia, a cui poi abbiamo dedicato la scuola di scrittura, che faceva la governante in giro per il mondo, a Genova in particolare in quel periodo, e mi portava i libri dei cosiddetti signori, metto tra virgolette questo termine che si è sempre usato per sottolineare una distanza. Questi signori regalavano libri a mia zia li portava a casa e io li leggevo, e questi libri erano libri pazzeschi, cioè a parte i gialli Mondadori c'erano, non so, i libri di Michele Prisco, dove una bambina di 6 anni credo non possa capirci niente, però io comunque subivo il fascino dello sliding doors, cioè aprivo la porta del primo libro e entravo in un mondo completamente diverso, anche se non lo capivo, però ero in una specie di estasi, di trance, e questo è stato, diciamo, il motivo per cui poi ho fatto tutto quello che ho fatto nella vita, e l'approdo alla libreria mi sembra quasi, visto con quest'ottica, mi sembra quasi, come dire, naturale, no?
Sì, la naturale conseguenza. Poi magari la raccontiamo brevemente, la storia della libreria, come è nata, le peripezie che ha vissuto, almeno le più importanti, perché è capitato davvero di tutto. A me però interessa chiederle come mai lei, che è poeta prima di tutto, ha voluto raccontare questa esperienza, questa incredibile avventura sotto forma narrativa. Perché ha scelto la prosa e non la poesia? Si sarebbe potuta prestare questa storia a un canto poetico?
Sì, non ci sarebbe capito niente, cioè nel senso che io ho capito questo, che la poesia in un certo senso ci permette di nasconderci molto di più, perché infatti ci sono tante persone che dicono che la poesia non la capisco, anche scrittori, perché la poesia per sua natura non è esplicita, è implicita, cioè dice quello che dice, ma in una maniera trasversale. Io avevo già scritto delle poesie dove si annunciava, come dire, un palcoscenico in cui il paese è importante, no? Il sì. Paese, la comunità, eccetera. Però da lì a parlare di una libreria è come se fosse un elemento troppo, mi viene da dire, volgare. E quindi questa è una domanda difficile, quella che lei mi fa. Però è una domanda che mi sono fatta anch'io, ad esempio anche di alcuni episodi del libro ci sono alcune poesie del tuo paesaggio dell'infanzia, ma cioè, la poesia si pensa sempre che sia metaforica, se si parla di una casa non è la tua casa, ma è la casa in senso generale. Qui mi sono potuta permettere di raccontare di me cose che nella poesia mi sembrava di aver raccontato, ma non è così, e qui le ho raccontate davvero, perché le persone mi hanno scritto, mi scrivono sempre le persone che leggono il mio libro appena lo chiudono, e la cosa che mi dicono tutti: scusami se ti do del tu, ma per me ormai sei un'amica.
È vero, perché questa storia, io non sono stato nella libreria sopra la penna, però lo si capisce bene dal racconto che fa nel libro La libreria sulla collina, che si crea e si è creata e continua a crearsi un'intimità tra lei, che ha fondato questo luogo eccezionale, e la clientela.
Ti chiamo i lettori.
Sì, i lettori, è vero, i lettori. A un certo punto della sua vita, quindi, lei decide di lasciare tutto, la città, Firenze, il lavoro, un buon lavoro, la quotidianità degli affetti anche, per fare il ritorno al suo paese d'origine, che è veramente sperduto.
E sono non è veramente sperduto.
Diciamo che forse è poco pratico da raggiungere.
Sì, vabbè, come tutti i luoghi del mondo, dipende da dove si parte e come si parte.
È vero, però insomma la storia proprio materiale di questa avventura vale il racconto, almeno brevemente, perché ne sono successe di tutti i colori. È capitato anche un incendio, tanto per dire.
Sì, sì, l'incendio c'è stato dopo neanche 2 mesi dall'apertura, ovviamente di notte. Per fortuna una persona del paese se n'è accorto e ha chiamato rinforzi. E senza vigili del fuoco hanno spento, perché io ero totalmente inebetita da questa visione delle fiamme, sono riusciti a spengerlo abbastanza, però diciamo aveva già fatto i suoi danni, perché prima di aprire la porta, cioè prima che si scatenassero le fiamme, c'era stata una combustione durata ore e ore, quindi tutto ciò che era dentro la libreria era da buttare. Questo è stato un bel colpo, anche economico, perché i libri erano stati comprati, non sono stati venduti e sono stati pagati.
Sì, chiaro.
Poi sappiamo che dovevano ricomprare.
Certo, poi sappiamo che con i libri non è che si guadagni poi molto vendendoli.
No, questo è una cosa matematica, perché se uno prende il 30%, noi per fortuna questo non ce l'abbiamo, però l'affitto, la luce, il gas, eccetera, eccetera, tutto quello che serve. Il 30% è veramente poco. Ho letto anche altri libri di librai, tipo la mia meravigliosa libreria della Art Libe, Anche lei racconta di questa libreria aperta a Vienna per puro amore, però si fa proprio i conti in tasca, cioè non, dice, insomma, riesco a pagare gli stipendi delle persone che ho con i guadagni di Natale, ecco. Cioè, questo è il paradosso, non perché si venda poco, ma perché è proprio minimo il margine di guadagno.
Alba Donati, la libreria sulla collina, il libro intendo, è una storia di persone, racconta una storia di persone, di amicizie, di incontri, di gente che arriva e che va. È anche una storia di solidarietà femminile.
Sì, è una storia di solidarietà in generale e soprattutto femminile, perché quando mi è venuta questa idea ho chiamato a raccolta un po' di persone, anche le più giovani, e ho visto un grande entusiasmo, cioè nessuno mi ha detto sei pazza, anche se forse lo pensavano. E quindi sì, siamo partiti così. E il libro racconta sì la vita di questo gruppo di persone, che poi insomma, sono tante persone rispetto al numero di abitanti del paese, racconta anche le vite attraverso le date, diciamo così, del diario, si raccontano anche alcuni fatti della mia vita privata, che sono però sempre collettivi, cioè so mia madre che il suo primo marito con cui aveva fatto un figlio, io appunto ho questo fratello che ha 20 anni più di me, e questo marito non è mai tornato dalla Russia, e per l'appunto la disastrosa campagna sul Don era iniziata il 20 gennaio, il giorno in cui io inizio il mio diario.
Non è una data scelta a caso, evidentemente.
No, in realtà ero partita da un libro che avevo letto da giovanissima, che è Lenz di Büchner, di cui un poeta che amavo molto, che è Paul Celan, parla dell'importanza delle date, perché il Lenz parte dal posto dove per andare verso il mondo il 20 gennaio. Quindi insomma questo 20 gennaio era un giorno molto che aveva molti significati. E la cosa bella è che, lo dico sempre anche nel libro, c'è una magia in questa libreria, perché di questo mio antenato, che non ha niente a che vedere con me perché sono figlia di un altro marito ovviamente, nessuno ha saputo più niente, cioè i dispersi erano dispersi e ciao, le mogli avevano una pensione, mio fratello non ha mai visto suo padre, eccetera. E a un certo punto invece, in questo lasso di tempo in cui scrivevo il libro, arriva una telefonata da un signore che dice: ma conoscete un Donati? Certo, dico, è mio fratello. No, perché su un sito di cimeli di guerra ho trovato questa medaglietta e c'è scritto sopra Marino Donati 1915 Lucignana, e ho cercato su internet, ho trovato la libreria. Cioè, è stato un colpo al cuore proprio, cioè mio fratello ha pianto, cioè piange tutte le volte che guarda questa medaglietta. L'ho portata anche a mia madre, che era già in una struttura ospedaliera, perché mia madre aveva più di 100 anni quando è morta, e anche lei è stata un'emozione incredibile, questo ritrovamento della medaglietta è stato un po' come una cosa che ci tornava indietro, in qualche modo grazie alla libreria.
Anche perché, come diceva poco fa, la libreria è davvero un ritorno all'infanzia, alla sua infanzia, la cui infelicità, perché ci sono anche dei grandi momenti di infelicità, così come racconta nel libro, era in qualche modo da riscattare o quantomeno da risolvere. E sembra che ci sia riuscita leggendo il libro. E forse il potere dei libri anche sulle relazioni tra madre e figlia. Lei è anche diventata madre a sua volta.
Sì, infatti il libro inizia con questa frase che cita ovviamente Tolstoi, in cui si dice che ogni bambina è infelice a modo suo, e io lo ero tantissimo. L'infelicità è dovuta poi a cose che spiego e che racconto, che comunque sono sempre assenze di conferme affettive. Mia madre è una persona meravigliosa, però molto rude, no? Molto poco propensa a far sentire l'amore che passa tra le persone, bullismi di tutti i tipi che sono abbastanza tipici, soprattutto, no, non soprattutto della campagna, penso anche della città, quindi in generale. E io mi rifugiavo nella soffitta e leggevo. Quindi per me è stata una salvezza avere incontrato anche persone poi nella vita, come la mia professoressa delle scuole medie, del liceo, eccetera, che sostenevano molto il valore della letteratura. Io in prima liceo ho letto tutto Fenoglio, Moravia, Samorante, Natalia Ginzburg. Cioè, lei ci aveva lasciato questi libri da leggere nell'estate della prima liceo, e questo per me è stato un salvataggio pazzesco, proprio pazzesco. Quindi penso che le persone che leggono il libro percepiscono questa capacità di salvezza della letteratura e leggono anche questa forte passione che mi ha portato a dire mi sono salvata.
Alba Donati, quindi c'è la centralità della letteratura, ma che si traduce ovviamente nella centralità della lettura. E leggere significa anche, e lo dice pure lei, ritornare all'infanzia, tu paesaggio dell'infanzia per l'appunto. Significa l'infanzia riscoprire sul piano letterario Giovanni Pascoli, per esempio, il fanciullino, e l'assoluta modernità di Pascoli. Lei ne scrive delle pagine notevolissime, rifacendosi anche al magistero di un critico del valore di Cesare Garboli.
Sì, è stato bellissimo perché su un social, non so quale, un lettore ha postato la pagina in cui parlo di Pascoli e dice: beh, anche solo questo vale l'acquisto del libro. Sì, Pascoli diciamo che è stato un po' troppo appiattito sul fanciullino, no? Cioè, quando si studia Pascoli si dice Pascoli, vabbè, il fanciullino molto sbrigativamente, eccetera. Quindi non si capisce né molto bene il ruolo di questo fanciullino, né si capisce tantomeno la modernità di un poeta che fa rimare la lingua inglese con il suono degli uccelli, che parla di emigrazione, che parla la lingua degli emigrati che appunto arrivano dall'Ohio una notte di febbraio. C'è una novità stilistica, linguistica e di pensiero in Pascoli pazzesca, naturalmente. Io lo amo molto, poi senza contare la profondità del dolore stemperato però in questi paesaggi nebbiosi, un grande, secondo me. Cioè un grande che è sopravvissuto, infatti, se posso dirlo, a D'Annunzio e Carducci.
Sì.
Cioè, è un poeta oggi ancora di riferimento per i poeti, mentre naturalmente D'Annunzio e Carducci non lo sono.
L'ha dimostrato in fondo Montale, per il quale Pascoli sì. Era stato il riferimento di partenza, non certo Carducci né D'Annunzio.
Sì, e poi come avevo scritto nel libro, questa era anche un'informazione di prima mano perché avevo conosciuto il premio Nobel Seamus Heaney, che aveva scoperto Pascoli negli ultimi anni della sua vita, aveva tradotto La cavallina storna e era completamente innamorato di Pascoli, cioè gli sembrava impossibile ci fosse una cosa così bella che non fosse stata ancora tradotta per la lingua inglese.
Tu, paesaggio dell'infanzia, il paesaggio è quello di Lucignana, che è appunto il villaggio dove sorge la libreria sopra la penna. Si tratta in fondo di un locus amenus, parlando poeticamente, dove il bello è il buono e il giusto, un po' sotto il segno dell'idilio. Non vorrei sembrare troppo tecnico, ma insomma l'idilio, no? Il breve componimento di solito descrittivo, prevalentemente di ambientazione appunto naturalistica, secondo un principio anche di idealizzazione. In questo locus amenus che è Lucignana c'è la libreria, che è a sua volta un locus amenus dove c'è un giardino che è incantevole, la parte forse più incantevole della libreria. Anche il giardino ha una sua importanza che va al di là del fatto che sia un giardino.
Sì, qui un po' mi fermo perché io faccio e disfaccio insieme alle mie amiche insieme anche a Pierpaolo Orlando, che condivide con me questa avventura. Non so dare una risposta sul perché le persone entrano e dicono questo è il paradiso, oppure persone che si mettono a piangere quando entrano, persone che mi dicono l'avevo visto, lo conoscevo per le foto, ma è più bello. Le foto sono molto belle, quindi sì, proprio pochi giorni fa è venuta a trovarmi una persona che è di riferimento della casa editrice Naudi e mi diceva: ma questo posto ha un'energia pazzesca, cioè arrivi qui ed è tutto maggiorato rispetto a quello che abbiamo visto su internet o che abbiamo letto nel libro. E questo mi sembra bellissimo, non so cosa c'entro io, cioè, capito? Cioè non... però qualcosa è successo, se ricevo lettere di persone che vogliono venire dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Spagna, dall'Australia, dall'America, cioè...
È una storia pazzesca, davvero. In apertura ho detto che la libreria Sopra la Penna vale una ragione di vita, una filosofia esistenziale. Potremmo definire questo luogo un atto poetico, in fondo?
Sì, in effetti è quello che dicono tutti, che ho scritto una poesia. E questo a volte, quando guardo in particolare i momenti della giornata con una luce particolare, penso anch'io di aver scritto una bella poesia. Mi metto anch'io dalla parte del lettore.
In fondo la sua esperienza ci racconta anche dell'unione di vita e di letteratura. E al giorno d'oggi è un'esperienza che può significare molto.
Sì, questo per me è sempre stato un punto fermo. Come non amo troppo la letteratura che è solo letteratura, la poesia che vive del suo essere solo linguaggio, sperimentazione, eccetera. Ho sempre pensato che tra la vita e la letteratura ci sia uno scambio continuo. Non è la letteratura che inventa la vita, come qualcuno sostiene, ma dalla vita nasce la letteratura, ma anche viceversa. Non si può distinguere queste due entità. Certo, come io a volte racconto anche nel libro, parlo di un fatto e poi dico come nel libro, perché in quel libro, Jean Didion, che parla della morte di suo marito nelle prime due righe del suo romanzo, è letteratura, no? Però nello stesso tempo è verità. Qui non ne caviamo, secondo me, le gambe su chi, se prendiamo sul serio le questioni che si aprono su questo tema dei rapporti tra la vita e la letteratura. Secondo me è difficile.
Indubbiamente. Forse non spetta neanche a una poeta definire questi termini del discorso.
No, però se li lasciamo ai critici poi diventano... No, ci sono dei critici bravi che lo capiscono, però spesso ci sono anche dei critici che pensano che la letteratura viva in un mondo a sé stante, cioè distante dalla vita, diciamo così, no? Certo. Cioè io in questi giorni sto leggendo un libro che non so come si pronunci, credo Nicolà Gardini.
Sì, Nicolà.
Nicolà. Si parla della morte del proprio fidanzato, dalla prima riga è letteratura.
È un libro bellissimo.
Cioè, è un libro stupendo, bellissimo, eppure racconta la storia di due uomini che si amano, che a un certo punto viene fuori che uno c'ha male a un fianco e colui che era quello più aitante è quello a cui tocca in sorte questa brutta avventura di morire. Però dalle prime righe si capisce subito che siamo entrati nel mondo della letteratura. E questo è bellissimo, no?
Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Se no uno compra Cronaca Vera e si legge, non so, così, insomma, chi si mette a scrivere un libro dovrebbe riuscire a fare questo salto, dovrebbe essere naturale, di accata.
In fondo, menzionando Nicolà di Nicola Gardini, non facciamo altro che arrivare a quella frase che a un certo punto lei scrive in La libreria sulla collina: mi piacciono i libri che fanno leggere altri libri. Noi stiamo invitando alla lettura del libro di Gardini e il suo libro in particolare. Ogni volta, ogni giornata del diario termina con la lista degli ordini di oggi. Alba Donati, grazie, grazie di essere stato oggi con noi.
Grazie dell'attenzione e a presto.
Alba Donati, il cui ultimo libro, La libreria sulla collina, edito da Einaudi nella collana I Coralli, è un autentico caso letterario.
Addio Lugano bella, o dolce terra pia, scacciati senza colpa gli anarchici van via e partono cantando con la speranza in cuore, e partono cantando con la speranza in cuore.
Ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo ammanettati al par dei malfattori. Eppur la nostra idea è solo idea d'amore,
eppur la nostra idea è solo idea d'amore.
Anonimi compagni, amici che restate, le verità sociali da forti propagate, e questa la vendetta che noi vi domandiamo,
e questa è la vendetta che noi vi domandiamo.
Ma tu che ci riscacci con una vil menzogna, Repubblica Borghese, un dì ne avrai vergogna, ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir,
ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir.
Scacciati senza tregua andremo di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra, la pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori,
la pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori.
Helvezia il tuo governo, schiavo d'altrui si rende, d'un popolo gagliardo le tradizioni offende e insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell.
E insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Addio cari compagni, amici luganesi, addio bianche di neve, montagne ticinesi, i cavalieri erranti son trascinati al nord, i cavalieri erranti son trascinati al nord.
A uno scrittore di Como dal fiuto fino non poteva sfuggire la storia di uno dei protagonisti del Risorgimento italiano, la cui importanza è stata illuminata col tempo e la cui vicenda è strettamente legata anche al Cantone Ticino. La storia di Luigi D'Ottesio. Luigi D'Ottesio che pagò con la vita la lotta contro l'impero asburgico, che occupava anche la Lombardia prima della fondazione dell'Italia Unita nel 1861. Oltre che un patriota, D'Ottesio è oggi ricordato anche come martire della libertà di stampa. Siamo a ridosso dei moti rivoluzionari del 1848, cioè degli anni che porteranno alla moderna Costituzione svizzera, dopo la guerra del Sonderbund, alla Croce Rossa internazionale. Sono gli anni della prima guerra di indipendenza italiana. Ed è qui che entra in gioco il Cantone Ticino con la storica tipografia elvetica di Capolago. Lo scrittore di Como dal fiuto fino, che oggi ci racconta del proprio concittadino Luigi D'Ottesio, è Pietro Berra. al quale ha dedicato il romanzo storico Il contrabbandiere di libri, pubblicato da Tipografia Elvetica di Capolago. Elvetica con H, nata nel 2015 come omaggio alla storica stamperia ottocentesca, grazie all'intraprendenza del compianto Tommaso Lafranca e del gallerista Milo Miller. Pietro Berra è nato appunto a Como nel 1975, è giornalista del quotidiano La Provincia, di cui è il responsabile dell'inserto culturale domenicale L'Ordine. Vanta una vasta bibliografia tra poesia, narrativa e saggistica. Segnalo i titoli più recenti, La raccolta Su questa pietra del 2021 e La guida Da Plinio a Volta, itinerari d'autore sul lago di Como, fresco di stampa. Importante è anche l'attività che svolge con l'associazione Sentiero dei Sogni, dedita alla rigenerazione dei paesaggi culturali. Pietro Berra, ben trovato e grazie di essere oggi con noi.
Grazie a voi.
Il contrabbandiere di libri è un romanzo storico. Come si premura lei di precisare proprio in apertura di libro, nella premessa iniziale, nel romanzo ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti non è mai puramente casuale. La vicenda che lei racconta infatti è vera, come veri ne sono i protagonisti, a cominciare proprio da Luigi Dottesio, martire per aver contrabbandato cultura e libertà, lei scrive, e da Giuseppina Bonizzoni, il suo grande amore. Pietro Berra, a giusta ragione, lei sottolinea anche nella premessa che questa storia è troppo poco nota, non soltanto nel Cantone Ticino, ma anche in Italia, anche in Lombardia. Che cosa le ha fatto riscoprire la vicenda umana e civile di Dottesio, tanto da decidere di riportarla sulla carta?
Intanto a Como c'è una via, come tante vie in Italia, dedicate a personaggi del Risorgimento. Ci ricordiamo i tre che studiamo a scuola, tutti gli altri sono totali sconosciuti. Quindi passando in questa via Dottesio già in anni lontani mi era venuta la curiosità. Poi appunto occupandoci di rigenerazione e narrazione dei paesaggi culturali, beh, questo personaggio era centrale, era uno snodo. E c'è stata poi un'altra persona che è giusto citare, che è Gianni Biondillo, quindi un amico scrittore, anche lui poi insegna psicogeografia all'Accademia di Mendrisio, e proprio una sera a casa sua, ragionando con lui e Milo Miller, è venuta questa idea. È una storia che va conosciuta, che va raccontata, ma raccontata in modo che sia accessibile a tutti, non con un saggio. Quindi poi è troppo bella, è una di quelle storie in cui la realtà è così straordinariamente romanzesca che supera la fantasia, per cui non c'era nemmeno da dover inventare chissà che cosa. C'era da fare ricerca, sì, quella per precisare, tirare fuori dal dimenticatoio, insomma andare a vedere memoriali, dettagli, luoghi. Abbiamo anche girato tanto a camminare sulle orme di questo contrabbandiere di libri e poi scriverla.
Pietro Berra, naturalmente abbiamo a che fare con un romanzo, lei ha già detto che era una storia troppo avvincente per ridurla a un saggio, però lei ha scritto anche dei saggi dedicati ai personaggi più illustri di Como, pensiamo a Plinio il Vecchio oppure Alessandro Volta. Proprio non ha mai avuto l'intenzione di scriverne un saggio su Dottesio?
No, in questo caso no, perché meritava davvero un pubblico e una lettura, e di essere raccontato come un eroe o antieroe, perché poi in realtà era una persona che voleva probabilmente fare tutto nella vita fuorché l'eroe, che è costretto ad abbandonare le scuole in quarta elementare, quindi uno che è diventato le maggiori diffusori di libri, insomma un'impresa legata alla libertà di stampa credo senza pari, insomma questa tipo fotografia elvetica tra il 47, quando Alessandro Repetti, che invece è amico di Dottesio ma con più disponibilità finanziarie, accetta di acquistarla in toto, quindi di diventare il proprietario unico investendoci tutta la dote della moglie che non rivedrà mai chiaramente, diventa la tipografia che stampa ogni anno decine e decine di volumi, tutto ciò che è vietato in Italia, e voleva dire dal 5 maggio di Manzoni alle ultime lettere di Jacopo Ortis di Foscolo, ma soprattutto crea una sorta di Wikileaks, insomma sono gli Assange del loro tempo, che costruiscono una rete che va da Trieste di Dall'Ongaro fino alla Sicilia di Crispi, quindi tengono assieme tutti questi personaggi e chiaramente la Lombardia e il Canton Ticino di Carlo Cattaneo, che poi entra anche nella direzione della tipografia elvetica medesima, tengono assieme tutti questi personaggi dai quali raccolgono in tempo reale una quantità straordinaria di documenti e di idee che vanno a pubblicare nei loro libri. Chiaramente vengono continuamente perseguiti ogni volta che varcano la frontiera dal governo austriaco. ma riescono comunque a costruire una rete, che è l'altra cosa che un po' si va perdendo oggi, quella dei librai. E allora tutto questo è stato possibile grazie a una rete di librai veramente coraggiosi che da Milano fino a Venezia, quasi in ogni città, Brescia, Verona, Treviso, erano dei punti di riferimento, dei distributori a loro rischio e pericolo di questi libri. E poi è incredibile, chiaramente non è un giallo, possiamo svelare il finale, è incredibile che quest'uomo, unico dai tempi di Silvio Pellico fino al suo compagno vicino di cella, che era un libraio di Venezia, tutti condannati a morte, si erano visti trasformare con la grazia finale dell'imperatore la condanna in 10 anni di carcere duro, lui è l'unico per aver stampato e diffuso libri a pagare con l'impiccagione. Sembra incredibile.
Torneremo tra pochissimo alla trama. Per scrivere il romanzo e ricostruire la storia dei suoi protagonisti è stato fondamentale il lavoro sulle fonti, lo ha già detto poco fa, tanto che alla fine del volume propone una bibliografia essenziale. Sono autentici anche i testi riportati, come le lettere dei protagonisti, gli articoli di giornale, gli estratti dagli interrogatori e delle sentenze e così via. È stato un lavoro impegnativo, suppongo. Come ha proceduto?
Sono stati 5 anni, infatti, ogni tanto sia l'editore che poi varie, per fortuna, istituzioni che si sono piano piano appassionate man mano che le coinvolgevo nel riscoprire questa storia. Quindi diciamo, ma allora è pronto. Ma infatti poi siamo arrivati a inaugurare la targa laddove fu catturato, che ancora il libro non c'era, anzi è arrivato un anno e mezzo dopo, perché è stata una gestazione di 5 anni, perché c'era davvero bisogno di andare a ricostruire tanti pezzi perduti. Pensate che l'ultima iniziativa pubblica che si era fatta su Dottesio e la tipografia elvetica di Capolago fu di Ignazio Silone, non proprio l'ultimo degli scrittori. In Senato, quindi a Roma, organizzò una mostra delle edizioni della tipografia elvetica. Correva l'anno 1960, da allora 63 anni di assoluto dimenticatoio, per cui davvero bisognava ridare insomma una vita e anche una credibilità, una verosimiglianza a tutti questi personaggi, comprese donne che allora non poterono nemmeno votare per l'annessione o per scegliere se annettere i territori liberati al Piemonte o volerli repubblicani o chissà che cosa, non poterono nemmeno votare, e invece ebbero un ruolo, appunto come quella che l'hai prima citato, Giuseppina Bonizzoni, la sua compagna di 5 anni più grande, madre di 6 figli, che meritavano davvero di essere riportate alla luce, in una grande luce, perché poi hanno fatto cose eccezionali.
Veniamo quindi alla trama, finalmente, Pietro Berra, che nel romanzo segue uno svolgimento diaristico dal 6 settembre del 1847 al 5 dicembre del 1851, più una coda successiva al 51 e un preambolo datato al 1868. Le lascio davvero il piacere brevemente di raccontare la vicenda.
Sì, il preambolo nel 68, perché Giuseppina Bonizzoni, la compagna di Luigi Dottesio, vedova proprio dal gennaio di quel fatidico 1848 in cui popoli europei, Svizzera inclusa, si batterono al massimo per ottenere la loro libertà e definirla e codificarla, lei dovrà aspettare 17 anni per avere restituite le ossa, insomma quel poco che rimaneva di Dottesio, da Venezia, perché Venezia era rimasta invece sotto gli austriaci. Quindi seguiranno 17 anni di battaglia sentimentale a quel punto per riavere lei, che si era salvata. Quindi stiamo parlando di un uomo nato nel 1814 che a 36 anni finisce sul patibolo, e di una donna che invece aveva 5 anni in più, abbastanza eccezionale per l'epoca, che era di un'altra classe sociale più elevata, quindi un amore che fu contrastato più di quello dei promessi sposi anche dai parenti di lei, che a un certo punto la esiliarono praticamente tra i monti della Valtellina, quindi ai piedi delle Alpi, pur di non farli sposare, e di questi anche 6 figli di lei, cui lui ha ben detto prima che ho cercato di non alterare minimamente, ma anzi di recuperare e ricostruire anche le lettere autentiche, perché sono partito, le prime che ho trovato erano le 6 che lui ha scritto l'ultimo giorno di vita da Venezia a quelli che chiama figli, ma non sono figli suoi chiaramente, ai quali davvero fa un atto, nei confronti dei quali scrive un atto di generosità fondamentalmente, così bello, così commovente, che non poteva essere cambiato se non nel togliere alcuni sintagmi che oggi sarebbero poco comprensibili a un lettore del terzo millennio. E in tutto questo, chiaramente c'entrano la fondazione della Croce Rossa internazionale, perché sono gli anni, insomma, in cui le battaglie iniziano a essere cruente e Giuseppina Bonizzoni, compagna appunto di Dottesio, si troverà a perdere anche il figlio primogenito nel 59 a Solferino San Martino, dove incrocerà la strada con quella di Dunant, e quindi lei fonderà la Croce Rossa locale e lui quella internazionale. In ultimo va detto, una nota dolce in tutto questo, in tutta questa complessità e a contratti anche di drammaticità, c'è cioè la nota dolce del tiramisù. Negli incontri poi che mi sono capitati nelle varie città, a Treviso sono andato a cercare la casa di questa Giuseppina Tiretta, che diventa un po' l'adiuvante. Questa storia aveva già come impianto quella di una fiaba perfetta, perché c'è anche l'adiuvante di 20 anni più giovane, l'unica nobile del gruppo, quindi che otteneva anche un ascolto, l'allenturage dell'imperatore, ed è una ragazza ventenne appunto di Treviso, Giuseppina Tiretta, che proprio negli ultimi giorni, mentre inseguono l'imperatore, cerca di addolcire una serata all'altra sua omonima Giuseppina, più vecchia e disperata in quel momento, offrendole un dolce che lei aveva appena inventato, che è il tiramisù. Se noi andiamo a vedere nei dizionari c'è scritto che è stato creato negli anni 60 del Novecento e poi codificato nei ricettari negli anni 80, invece lei lo inventò, e a Treviso è nata un'accademia del tiramisù per cercare di promuovere questa storia, che si è molto affezionata anche al libro, questa accademia del tiramisù, e lo inventò per mettere assieme, per unire le tre regioni del nord Italia, quindi con il caffè che veniva dal Veneto, i savoiardi chiaramente dal Piemonte e il mascarpone che aveva trovato proprio sul lago di Como, sponda lecchese.
Tutta questa storia, questo intreccio di storie avvincenti tutte, bisogna dire, accompagnano la vicenda umana di Dottesio. Non la raccontiamo, lasciamo anche che il pubblico possa divertirsi nel piacere della lettura. La vita di Dottesio, che viene travolta dalla storia fondamentalmente, lui verrà a un certo punto arrestato sul confine italo-svizzero nei pressi di Capolago, verrà arrestato, verrà condotto nel Veneto, dove poi, dopo un processo che oggi definiremmo probabilmente sommario, verrà condannato a morte appunto a Venezia. C'è anche una cornice, pur quanto esile, che ci riconduce ai giorni nostri.
Sì, quella tenevo molto. Beh, intanto c'è, diciamo, quella che è la parola fondamentale, che anche nel titolo, il contrabbandiere di libri, perché andando appunto nel luogo in cui è stato catturato, al valico tra Vacallo e Maslianico, ma al valico oggi pedonale di Roggiana, allora invece era, si passava in carrozza, era il valico principale, non c'era nulla che lo ricordasse, mentre negli ultimi anni c'è stato un grandissimo revival del contrabbando, ma dei contrabbandieri, insomma, quelli che comunque agivano nell'illegalità, per carità, a volte proprio per mantenere la famiglia, però che portavano riso, sigarette, eccetera, e questo che invece aveva organizzato il contrabbando di libri, ma per necessità, per salvare, per dargli l'identità culturale a un paese intero, non è poca cosa, di lui non c'era nulla. Per cui proprio andando nei luoghi mi interessava, mi faceva piacere provare a portare non solo me stesso ma anche il lettore oggi in alcuni dei luoghi. Mi auguro vivamente, per questo c'è una cornice contemporanea, ogni tanto, tre volte nel corso del libro appaiono questi due personaggi che oggi vanno a cercare le tracce di tutto ciò e alcuni dettagli, perché spero che poi il lettore sia stimolato a fare lo stesso, e devo dire che ogni tanto magari ha qualche foto di qualcuno che col libro a Roggiana, che poi si perde tra i vicoli di Vacallo, chissà se è qui l'osteria sotto la quale è passato ed è stato visto dal gendarme che poi ha raccolto quel portafogli di cui lui si era sbarazzato e invece gli è costato la vita proprio quei pochi fogli che c'erano nel suo portafogli.
Pietro Berra, reali sono i protagonisti del contrabbandiere di libri, con alcune apparizioni di personaggi che sono nella storia dell'Ottocento e non soltanto italiano. Pensiamo a Mazzini, Manzoni, Vincenzo Vela. Si sarà divertito ad inserirli nel romanzo.
Vincenzo Vela era più che fondamentale, cioè quello che lo meritava sicuramente più di tutti, perché lui, insomma, non era bravo soltanto col cesello e gli strumenti del grande scultore qual è stato, ma si sporcò le mani per gli altri, per chi stava dall'altra parte del confine, e lui combatté sia le Cinque Giornate di Como che poi si unì alla truppa che proseguì fino a Milano per liberare anche Milano. Quindi Vela è stato un protagonista di quei giorni, da una parte e dall'altra del confine. Insomma, dal Sonderbund fino alle cinque giornate di Milano è stata una presenza importante, un frequentatore e un amico della tipografia elvetica, oltre che chiaramente l'uomo che poi ha scolpito sia Dufour che da un lato della frontiera e Garibaldi dall'altro. Sono particolarmente affezionato a tre donne, devo dire, tra i personaggi storici, che sono Mary Shelley, che appaiono forse la più grande scrittrice del suo tempo, Giuditta Pasta, di sicuro, lo dicono i critici musicali, la più grande soprano del suo tempo, e quella che Cattaneo definì la prima donna d'Italia, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Ecco, si intrecciarono davvero queste persone. L'unica di cui non abbiamo certezza assoluta che si sia vista con D'Ottesio, che però mi è piaciuto farli incontrare perché era doveroso, Mary Shelley, che addirittura riscrive Frankenstein dopo essere stato sul lago di Como, perché nell'edizione del 31 fa diventare la moglie di Frankenstein la trovatella, figlia di un patriota a cui era stata sequestrata la casa, che era stato arrestato. Per cui un'epoca che è stata così importante, che ha illuminato addirittura Mary Shelley, non possiamo ignorarla noi oggi. Vuol dire che qualcosa di interessante c'era davvero.
Pietro Berra, sono reali anche i luoghi in cui si svolge l'azione e la storia di D'Ottesio. Sono luoghi che sono cambiati, però rimangono riconoscibili anche a 170 anni di distanza.
Rimane riconoscibile innanzitutto la tipografia elvetica. È vero che oggi stampa con un H in più, per, insomma, che è quella del carattere che usa il carattere elvetica, ma soprattutto per non rubare, come dire, una storia così prestigiosa, ma nello stesso edificio. Quindi l'edificio è quello del 600, esattamente lo stesso, lì si può andare, dove abbiamo fatto anche la prima presentazione, e respirare ancora quell'aria. E così davvero tanti posti, a partire dalla Scala, peraltro negli ultimi anni recuperati, perché se vi capita di girare nei boschi tra Maslianico e Vacallo, prenderlo da una parte o dall'altra della frontiera, forse l'ideale proprio dal piazzale di Roggiana, lì dove oggi c'è la targa che ricorda D'Ottesio, perché parte la Scala di Ronda, che davvero consente di camminare su quelle orme, grazie anche al recupero che i due comuni di Maslianico e di Vacallo hanno fatto. C'è un dialogo aperto anche con noi, con la nostra associazione, l'associazione Alpini pure lì che sta contribuendo molto, quindi andare in quei luoghi, ma anche andare a Venezia. A Venezia ho trovato in realtà l'unica targa che lo ricorda, a Palazzo Loredan, dove oggi quando si è a Venezia di massima non si passa di lì, perché è l'Istituto di Scienze Lettere, quindi ci vanno i ricercatori, e lì ancora all'interno è ancora tutto com'era, e c'è la targa che ricorda il martirio di questo massimo esponente, insomma, combattente per la libertà di pensiero e di stampa.
Pietro Berra, grazie di essere stato oggi con noi.
Grazie a voi.
Pietro Berra nelle librerie con il romanzo Il contrabbandiere di libri, edito da Tipografia Elvetica di Capolago.
Voglio un chilo di pane e un fiasco di vino. Le do in cambio il bambino che ho in più. Posso darle anche un osso, non mi piace di cane. M'è passata la fame. Quanto costa una mela? Costa un sacco di volte. Se mi faccio picchiare un pochino, la darebbe al bambino. Se la metterà in testa senza neanche capire, così lei con le frecce si potrà divertire. Tutte le sere il padre e il figlio si tenevano per mano e poi nella notte, senza suoni e nostalgia, si incontravano con gli altri nella via. E senza un alito di vento, a guardare quella stella là, che era una stella senza luce, era quella del protostar. E poi via, di corsa fino alla ferrovia, dove al lume di candela passava un treno a vela, rinviando, sbuffando. Bimbo, non piangere più. Il bambino ora dorme sulla schiena di un cane, mentre il padre sfinito gli
aria condito. Poi c'è gente che viene dal Veneto per vedere il cantante Patrizio e il suo porno comizio. E il suo porno comizio. Si è svegliato il bambino a dormire ora il cane, mentre il padre da ore non parla ed ha sempre più fame. In un lampo la sua decisione, prende in mano un bastone e comincia a volare, e comincia a volare, e comincia a volare.
Sabato scorso con Massimo Raffaeli abbiamo reso omaggio a Roberto Roversi nel centenario della nascita. Impossibile non ricordare il fruttuoso sodalizio tra il poeta bolognese, considerato oggi dalla critica uno dei più rilevanti del secondo Novecento, e il cantautore anch'egli bolognese Lucio Dalla. Un sodalizio culminato in tre album considerati fondamentali proprio per la definizione in Italia di canzone d'autore. Il giorno aveva Cinque teste del 73, Anidride solforosa del 75 e Automobili del 76. Ora, di Lucio Dalla, scomparso come Roversi 10 anni fa, il 4 marzo scorso ricorreva l'ottantesimo della nascita. Per l'occasione, riccamente festeggiata anche dalla RSI, Interlinea ha pubblicato un volumetto ricco di sorprese, a cominciare dall'idea stessa, le più belle canzoni commentate da Paolo Iachia, con un ricordo di Vito Mancuso. Ve lo vogliamo presentare e lo facciamo accogliendo con piacere, naturalmente, Paolo Iachia. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a voi, felice di essere sulle vostre linee.
Paolo Iachia è semiologo e musicologo, insegna nell'Università di Pavia, forme della canzone d'arte e d'autore è una delle sue materie, ricca la sua bibliografia in campo critico-musicale. Segnalo almeno La canzone d'autore italiana 1958-1997, uscita da Feltrinelli nel 98, e libri su Guccini, Gaber, Battiato, De Gregori, Vecchioni, tra cui Roberto Vecchioni, Canzoni, scritto con Massimo Germini e pubblicato da Bompiani nel 2021. Paolo Iachia, il suo libro apre un interrogativo fin dal titolo, Le più belle canzoni. Sulla base di quale criterio ha proceduto all'individuazione e alla scelta di queste canzoni più belle? Lo sappiamo, De gustibus non disputandum.
In realtà non sono solo le più belle canzoni, cioè in fondo questo è stato un po' un titolo per dire una cosa abbastanza precisa, che il cantautore Lucio Dalla è il vero protagonista dell'arte di Lucio Dalla. Noi enfatizziamo spesso appunto le canzoni che ha fatto con Roversi piuttosto che quelle con Pallottino, però non erano davvero fino in fondo canzoni di Lucio. Ecco, allora secondo me a distanza di 10 anni molte delle cose che ha fatto Lucio, perché Lucio era una potenza, cioè aveva una capacità di fare regie, di improvvisarsi direttore d'orchestra, di fare varietà, intrattenimento televisivo, lezioni universitarie, era veramente poliedrico. Però secondo me se le canzoni con Roversi restano nella storia della canzone d'arte italiana, quello che è di Lucio sono davvero le sue canzoni. Allora, alcune sono particolarmente significative, altre sono di una assoluta comprensibilità, alcune secondo me vanno rivalutate, vanno interpretate, vanno analizzate. Ecco, allora questo è stato un po' il criterio, non rigidamente le più belle, ma certamente le più coinvolgenti.
Non elenco tutte le canzoni commentate che troviamo nel libro, le più belle però, per chi è cresciuto musicalmente ascoltando Lucio Dalla, ci sono tutte. Il libro è diviso sostanzialmente in due parti. L'ultima è un ricordo personale di Vito Mancuso che con la propria famiglia fu accolto per un breve periodo dall'artista bolognese. La prima parte è Lucio Dalla, cantautore, alcune canzoni commentate 1977-2012. La seconda si intitola Come Lucio Dalla è diventato cantautore 1972-1976, con in coda un profilo artistico a tutto tondo che include anche la sua dimensione jazzistica. Partiamo da qui allora. Come è arrivato Lucio Dalla, da interprete puro che era agli inizi della carriera, a scrivere i testi delle proprie canzoni? Perché c'è un capitolo importante che precede evidentemente l'esperienza decisiva con il poeta Roberto Roversi.
La prima cosa è la molla di tutto. Cioè, bisogna ricordare sempre che Lucio nasce jazzista. E questo è la grande molla, la sua grande scuola. Noi vedremo quando Lucio arriverà ad essere cantautore, cioè autore proprio anche della parte letteraria, continuerà ad utilizzare il testo come occasione per fare una specie di jazz libero, cioè non sarà mai schiavo di una convenzione, sarà sempre in grado di utilizzare le parole come le note. Questo secondo me è un tratto estremamente importante, cioè il jazz con improvvisazione. Infatti lui, dopo che aveva fatto questa sua scelta importante di scrivere i testi, continuerà a dire io che nasco musicista sono in grado di riscrivere la musica sulla base del testo e oggi paradossalmente è il testo che mi guida. Ecco, questa è un pochino la magia dell'arte di Lucio, saper combinare quelli che noi chiamiamo i tre codici della canzone, il codice musicale, il codice delle parole e poi questa cosa straordinaria che era di Lucio, l'interpretazione, cioè non dobbiamo mai dimenticarci la capacità della sua voce di swingare in mille tonalità diverse, in mille sfumature diverse. La voce di Dalla era veramente un miracolo.
È stato davvero un grandissimo interprete Lucio Dalla. Paolo Iachì, abbiamo detto della centralità di Roberto Roversi in questo passaggio al cantautorato, il termine forse non è bellissimo, ma è un po' questo di cui stiamo parlando. Che cosa deve Lucio Dalla a Roberto Roversi nella scrittura letteraria delle proprie canzoni?
Anch'io non amo affatto il termine cantautore, è un termine equivoco. Ho detto con grande rispetto, Eros Ramazzotti è un cantautore, ma per me è uno straordinario artigiano della musica. Io uso molto il termine canzone d'arte, cioè la canzone con un'intenzione artistica prevalente rispetto a quella commerciale. L'artigianato è una straordinaria attività dell'uomo, ma l'arte è qualcosa di più. Ecco, secondo me Lucio Dalla cercava la canzone d'arte, la parola pensata. Ricordatevi che Roberto Roversi aveva pubblicato con Mondadori, con Feltrinelli, con Bompiani, aveva pubblicato con i massimi dell'editoria. Sceglie di non pubblicare più con l'editoria, di ciclostilare nella sua biblioteca le sue poesie e uno andava a trovarle e lui gliele regalava. Cioè, aveva fatto una scelta di assoluto rigore artistico. Ecco, Lucio stava cercando, dopo il grande successo di 4 marzo 43 e quello che non è un successo per lui, Piazza Grande, perché lo sente troppo vincolata all'industria discografica, cercava la libertà dell'arte e in Roversi trova questo, l'idea di una canzone pensata come arte, che era esattamente quello che poi era la grande lezione, non per niente riconosciuta dal Nobel, di Bob Dylan, che arrivava da là, e degli chansonnier francesi.
Paolo Iachia, veniamo al lavoro che ha svolto lei con questo volume. Che cosa comporta commentare le canzoni di un artista come Lucio Dalla? Come le si avvicina? Come le si spiega?
innanzitutto con molta umiltà. Questo è il mio 31esimo libro, faccio un libro all'anno da quasi 30 anni e Lucio ancora una volta mi ha insegnato che bisogna inchinarsi al testo. Io questo lo dico con molta chiarezza, di musica parlo pochissimo perché pochissimo me ne intendo. Io lavoro proprio sulle parole, sul senso delle parole, sul senso del testo. E qui è proprio un atteggiamento di rispetto, cioè cercare il più possibile di non parlare di sé, anche se ovviamente una presenza c'è, e il più possibile parlare di Lucio. E questo mi ha permesso di capire proprio la dimensione profonda. Io sempre di più mi convinco che Lucio sia un mistico contemporaneo. E qui, diciamo, mi ha confortato che a conclusione del libro un teologo come Vito Mancuso abbia proprio riconosciuto questo aspetto di Lucio, che secondo me era un pochino il senso che volevo sottolineare nel libro.
Quale significato ha allora un'operazione di questo tipo, anche sul piano del metodo, se è possibile dirlo?
Sul piano del metodo è proprio scoprire quanto sia bravo Lucio Dalla a raccontare la contemporaneità con le parole del presente. Io ricordo sempre questa canzone, Corso Buenos Aires, dove ogni personaggio che entra è una voce che entra. Ecco, e Lucio organizza questa straordinaria polifonia. Lucio era un regista di canzoni. Lui aveva questo grande desiderio di fare cinema, lui ha fatto praticamente tutto, però quello che gli mancava era proprio di fare il regista cinematografico e in realtà questo desiderio lui lo porta nelle canzoni. Noi vediamo che le canzoni sue sono ricchissime di immagini forti, comprensibili e presenti. Provate a pensare a Anne Marco, ecco. Johan, addirittura profetico, secondo me Marco oggi dobbiamo immaginarlo come un rapper, è un rapper di una periferia scrausa che incontra l'amore, è straordinario Lucio nel raccontare le storie e i personaggi delle sue storie con parole di una comprensibilità assoluta. Io lo farei studiare a scuola per insegnare come si scrive.
Qual è la scoperta più sorprendente che ha fatto scavando tra le canzoni di Dalla?
Questo me l'ha rubata Mancuso. Io ho cercato di raccontarla, ma Mancuso è arrivato con una zampata straordinaria. L'ottimismo drammatico di Lucio. Io ho cercato di dire questa cosa e lui è riuscito, d'altra parte l'arte non è acqua, a sintetizzarlo. Ottimismo drammatico sembra un ossimero, cioè una contraddizione in termini, e invece era proprio l'atteggiamento di Lucio. Lucio diceva che al mondo non c'è nulla di drammatico, tutto ha un risvolto positivo. E guardate, questa cosa è estremamente importante anche in una chiave laica, cioè non solo in una chiave religiosa, cioè le cose hanno sempre due facce. La prima faccia è quella che magari ci ferisce, ma il senso anche di un dolore arriva nella prospettiva. Ecco, questa è l'epigrafe che abbiamo messo in quarta di copertina, dice: mi può precipitare il vulcano in testa, lui abitava vicino a Battiato, aveva una villa in Sicilia, mi può precipitare in testa il vulcano, ma non c'è nulla che mi possa davvero togliere da questa visione di gioia della vita. Ecco, l'ottimismo drammatico che ci racconta poi in pagine veramente straordinarie Mancuso alla fine del mio libro.
Paolo Iachia, grazie, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, è stato veramente un percorso che mi ha affascinato, perché ogni volta che si parla di Lucio si capisce ancora qualcosa di nuovo, e quindi sono stato felice di avervi incontrato.
Grazie mille, Paolo Iachia, al quale dobbiamo Lucio Dalla, le più belle canzoni commentate con un ricordo di Vito Mancuso, un libro appena uscito da Interlinea nella collana Alia. Thank you. siamo così giunti al termine di questa puntata. Grazie di averci seguito. Se ne avrete piacere potrete riascoltarci dal sito internet rsi.ch/Alice. Ora è il momento di lasciarci sorprendere dalle letture dei giovani di Camera d'Eco. Alle 16 poi Le città invisibili, oggi con Meirem Abulouaf, che ci condurrà per le vie sonore, fisiche e metafisiche di Fez, in Marocco. Quanto ad Alice ritornerà il prossimo sabato alla stessa ora. State bene e un caro saluto da Gianpietro Gilardoni e da Massimo Zenari.